Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Storie di Calcio, un saluto da Marco Piccari e mi accompagna in questa bellissima storia di calcio che tra poco andiamo a raccontare, Stefano Impallomeni. Ciao, ciao Stefano, ciao, ben trovato. Allora Stefano, la storia di calcio di oggi è dedicata ad un grande calciatore, Agostino Di Bartolomei. Oggi ricorrono 30 anni dalla sua tragica scomparsa. Tu l'hai conosciuto, Stefano, e ti chiedo subito come lo racconteresti. Tu l'hai conosciuto molto giovane, giusto? Avevi 16 anni?
Sì, no, io ero ragazzino e mi allenavo con loro, l'anno della Coppa dei Campioni, avevo 16 anni, sai, ragazzo promettente, eccetera, eccetera, e quindi ero diventato un po' la mascotte di quella splendida squadra che fece la storia, non solo del calcio italiano, ma insomma per un livello internazionale raggiunse la finale della Coppa dei Campioni nell'84, persa poi calci.
Quando la Coppa dei Campioni ci andava la squadra che vinceva lo scudetto.
Esatto. E quindi Agostino rappresentava un po' diciamo il simbolo di questa squadra, capitano, uomo, leader, trascinatore, soprattutto anche l'anima critica di una squadra che era dialetticamente anche molto importante, lasciami dire, cioè nel senso che era aveva anche un grado di intelligenza superiore alla media. Non solo erano bravi tecnicamente, quindi è un gruppo, anche stata una scuola di vita quella, quindi io ringrazio Dio, insomma ringrazio tutti, e la fortuna, il caso che io abbia potuto vivere un'esperienza del genere che poi mi ha aiutato anche a formarmi il carattere.
Che capitano era?
Capitano assolutamente unico, credo, nella storia. Io credo che sia il capitano dei capitani nella storia della Roma, senza nulla togliere ovviamente ai mostri sacri Totti e De Rossi, nessuno si offenda, e anche a quello attuale Pellegrini. Ma Agostino era Agostino. Agostino era romano romanista, una romanità estinta.
Di che zona di Roma, per raccontarla anche a chi?
Beruto Marancia, era quella zona lì, ma insomma indipendentemente era uno che amava Roma, la conosceva a fondo, era curioso, estremamente curioso, divoratore di libri, molto colto, e che praticamente anche all'interno della squadra era capo del governo, consentimi di dire anche questo termine, ex sindacalista. Quindi era un tutt'uno, era spigoloso, era divertente, era intimo, molto anche sembrava ombroso, però in realtà era, cioè io quando lo vedevo camminare due cose mi colpivano: se tu lo vestivi da antico romano sembrava un generale, cioè proprio l'antico romano, il carattere del romano. E l'altro aspetto è che quando lo incontravo da ragazzino pensavo che ci avesse 45-50 anni. Cioè secondo me lui aveva...
Dimostrava più età.
Esatto, cioè non aveva 28 anni ma ne aveva di più. Dimostrava proprio un uomo già fatto, no? Completo, molto molto...
Che anni aveva quando tu l'hai incrociato?
28.
Quindi stiamo parlando di un ragazzo, 28 anni.
Beh, insomma 28 anni stava proprio...
Calcisticamente sei molto avanti, però insomma, sei ancora un ragazzo.
Sì, sì.
Che poi...
Ma di sgoccio.
Hai qualche... aneddoto, tu giovanissimo, sì. Lui il simbolo di quella squadra.
Ogni tanto faceva questa voce nasale, no? E gli ho voluto molto bene, io credo che abbia avuto tanta simpatia e anche una dolcezza nei miei confronti, vedeva in me un talento, insomma, riconoscibile, quindi mi stimava, mi trattava come se fossi un calciatore, insomma, già fatto. E a me questa cosa mi piaceva e poi anche mi rimproverava. Però ogni tanto anche fuori dal campo mi ha detto: Andrea, se non mangia un pescetto, mi portava con la macchina, mi coccolava. E poi mi ricordo nel ritiro, quando proprio l'anno della Coppa dei Campioni, Lidl volle allenare la squadra di sera, aveva praticamente blindato lo stadio olimpico e gli allenamenti erano notturna, Marco, per simulare un po' l'attesa, c'era la grande tensione, un evento mai vissuto dalla Roma, mentre il Liverpool erano abituati a questo tipo di eventi, no?
Certo.
Io ero piccolo, ma allenavo con loro, c'era, sai, il ritiro, la tavolata, e mangiavo vicino ad Agostino, cioè il rito finale, puoi sapere un aneddoto, lo racconto, che a me è sempre, non ricordo, e alla fine della cena, se non c'era la pera cotta col caramello sopra, lui non si alzava da tavola. E io sta pera cotta, buonissima, poi fatta col caramello, molto dolce, molto raffinata, curata, e ho detto, ma sta pera cotta cos'è? E da quel giorno ho detto, pure io dicevo, pera cotta, fine, detto, che fai, mi prendi la pera cotta? Come? Grande così.
E quindi vedi che carino. Stefano, in questo viaggio noi siamo riusciti anche ad intercettare proprio alcuni compagni che lo hanno vissuto, conosciuto quasi all'inizio proprio della sua avventura con la Roma. Adesso ci andiamo a sentire un contributo che tu sicuramente conosci. Franco Peccinini è stato un giocatore della Roma che ha vestito la maglia della Roma per 152 volte. Tra l'altro, nella storia dei miti giallorossi c'è entrato anche lui come uno dei difensori, no? Molto presenti, sì, nel club Roma. E ha incrociato proprio Agostino Di Bartolomei nel 72, quando entra, perché Agostino entra nel 72, poi ha un periodo che va in prestito alla Nerossi Vicenza qualche anno dopo, sì, e poi rientra alla Roma. E sentiamo cosa ci racconta Franco Peccinini, che è stato tanti anni ha vestito la maglia della Roma e quindi ha vissuto l'esperienza di calcistica proprio con Agostino Di Bartolomei.
Agostino Di Bartolomei, un grande calciatore. Qualcuno diceva che era un pochino lento, ma compensava con altre grandissime qualità, la sua personalità, la sua grande tecnica, la sua potenza. Aveva un tiro veramente, non ti dico la giggeriva, ma eravamo lì. Quindi direi che non sbaglio a definirlo che è stato uno dei grandi del calcio italiano. Io con lui avevo un grande rapporto di amicizia che nasceva dai tempi del settore giovanile, perché abbiamo fatto tutte le squadre del settore giovanile insieme fino a ritrovarci insieme in prima squadra. Abbiamo vinto due titoli italiani con la prima squadra, con il settore giovanile, con la primavera. Abbiamo vinto una Coppa Italia con la prima squadra e poi lui ha vinto anche lo scudetto, e quindi direi che senz'altro ha dato un grandissimo contributo a una parte della storia importante della Roma. Sai, cercare il motivo per giustificare, per cercare un motivo per dire il perché è successo quello che è successo è molto difficile. Io credo che così mi avventuro in un giudizio che magari non è lo stesso, perché sicuramente la verità se l'è portata via con lui. Forse si è sentito tradito da quelle persone, da quelle società a cui ha dato tanto, e forse non ha ricevuto quello che avrebbe dovuto. Un giocatore come lui manca, un uomo come lui manca al calcio italiano, perché la sua serietà, la sua professionalità, la sua correttezza avrebbe fatto molto, ma molto bene ai nostri ragazzi di oggi, e soprattutto a un calcio moderno che spesso dimentica quali sono i valori importanti.
Abbiamo sentito Franco Peccinini,
sì.
Stefano, è un po' una domanda che ti voglio fare, perché sono 30 anni dalla sua tragica scomparsa, e purtroppo quella scomparsa è dolorosa per tutti, perché non è stata dettata da un incidente o da una malattia, ma insomma c'è stato un gesto forte che gli ha portato poi a togliersi la vita. Ecco, ti chiedo, a distanza di 30 anni, perché? Ti sei mai chiesto il perché?
La domanda principale, perché? Perché non so cosa abbia pensato in quel momento, non so perché l'abbia fatto, e non so perché, forse io ho una mia, come abbiamo sentito Franco Peccinini, sentiremo anche altri testimoni, ognuno ha la sua versione, ma non sarà mai quella vera, insomma, vera, perché come ha detto giustamente Peccinini,
se l'è portata via.
Detto questo, io non so se sia stato un atto di protezione verso la famiglia, cose extra familiari, tradimenti, si è sentito solo, depressione, non sappiamo, tanti motivi. Io mi sono fatto un'idea, una mia considerazione, una mia interpretazione, è come se Agostino avesse eliminato Di Bartolomei, perché ognuno di noi nella vita compie uno sforzo, ma non sai quanta fatica costa questo sforzo, e magari tu pensi di sostenerlo per tutta la vita, ma magari sei arrivato ad essere un uomo importante, centrale, all'attenzione di tutti, del grande pubblico, ma l'attenzione in generale, e forse ti accorgi che sei affaticato, già hai fatto un percorso, hai 40 anni quasi, di sfiori, ma è come se tu ce ne avessi 65, per vari motivi. E allora è come se in quel momento lui avesse metabolizzato, detto, sai che c'è, Agostino deve mettere fine alla storia di Di Bartolomei. Di Bartolomei ce ne deve essere solo uno, e di grandissimo livello. Insomma, questo io mi sono reso di, perché Agostino non era un mediocre nella vita, era uno che o stava
esigente.
Era molto esigente con se stesso e anche con gli altri. Quindi io non so, poi dopo la vita è fatta anche di piccole conquiste, cioè tutte quelle grandi piccole conquiste che hanno permesso ad Agostino di diventare Di Bartolomei. Non so se lui non si sentiva pronto per poi fare il secondo tempo della vita a quel tipo di velocità, di intensità, di impegno e soprattutto di grande aspettativa che aveva nei suoi confronti e nei confronti degli altri. Insomma, per farla breve, non è che uno si può ritagliare il mondo come gli può piacere, il mondo te lo disegni e te lo fai da te. Non funziona così e io credo che lui, Agostino, abbia voluto porre fine a Di Bartolomei.
Tra l'altro, questo gesto così forte cade, Stefano, a 10 anni dopo la finale persa dalla Roma in Coppa dei Campioni.
Perché io dico, perché leggo questo tuo perché, al 30 maggio, che è una data per un romano e romanista, simbolica, 10 anni prima la Roma perde una finale di Coppa dei Campioni, calcio di rigore, di fronte al proprio pubblico contro il Liverpool. Ma quando mai ti ricapita? Certo. Più 30 maggio di 10 anni dopo sceglie una data, il 30 maggio, e allora ecco perché io penso
che ci sia una connessione,
mio parere, che può essere discutibile, anzi deve essere discutibile, perché nessuno sa la verità.
Certo.
Non lo può sapere nessuno, soltanto Agostino lo sa, e dico, allora Agostino dice è finita Di Bartolomei finisce qui, e lo dice da Agostino.
Eh sì, questa è una chiave di lettura, proprio perché cade, Stefano, 10 anni dopo quella finale della Coppa dei Campioni, come hai detto tu, giocata a Roma, all'Olimpico, davanti ai propri tifosi, e la Roma perde con il Liverpool. A questo proposito abbiamo un'altra testimonianza di un altro calciatore, Scarnecchia, nel 77 alla Roma fino all'82, e pensate, Scarnecchia poi ritrova Agostino Di Bartolomei al Milan nell'84, perché si ritrovano lì in quell'avventura con la squadra rossonera. Sentiamo anche Roberto Scarnecchia.
Allora Marco, tieni presente che il mio rapporto con Agostino Di Bartolomei non solo è stato fantastico sotto il profilo umano, ma è il compagno di squadra che io ho avuto più anni con me, perché oltre ad averlo avuto 4 anni con la Roma, l'ho avuto poi al Milan 2 anni. Quindi il compagno col quale ho giocato più tempo di tutti, 6 anni insieme, tra Roma e Milano. Devo dire che al di là della persona straordinaria che era un uomo veramente tutto d'un pezzo, se diceva una cosa era quella, non era mai fuori delle righe. Quindi insomma, una persona che quel gesto non si è capito perché l'ha fatto. Tante volte ancora oggi, a distanza di tanti anni, mi domando perché è successo. Quindi poi la mente umana è particolare, quindi è difficile anche riuscire a trovare una spiegazione o a dare una risposta. Mi ha insegnato tanto anche sotto il profilo in campo, quindi come comportarsi, gli atteggiamenti, la grinta. Era una persona veramente buona, oltretutto sembrava molto burbero, ma era solamente molto serio, forse troppo serioso, oltre che serio, ecco, era questo. Però ripeto, io sono stato veramente molto bene con lui, per me è stata veramente un grandissimo aiuto, è stata una persona fantastica.
Ce l'ha descritto come persona. Io invece ti chiedo una cosa, Stefano, ad un ragazzo giovane adesso, che magari ha soltanto, può vedere delle immagini di Agostino Di Bartolomei in campo, ecco, come lo racconteresti calcisticamente? Cioè c'è un paragone che ti viene,
allora,
con un calciatore attuale?
Insomma, quello che piace a te, piace a me, piace agli amanti del calcio. Agostino è stato un po' il precursore di quello che vediamo adesso, cioè facendo le debite proporzioni,
certo,
facendo debite anche le metodologie, ovviamente sono cambiate, adesso i calciatori sono molto più equilibrati tra busto e corpo,
quasi, cioè, fisicamente molto disegnati,
sì,
adesso
certo, sono più equilibrati, mentre erano più sviluppate gli arti inferiori che quelli superiori, quando il calcio anni 80, no? Detto questo, lui che cosa ha rappresentato? Ha rappresentato quello che adesso vediamo definiti i braccetti, che vengono a giocare in mezzo al campo. Cioè Lidl quell'anno si inventò un qualcosa di straordinario, Vierkud, che praticamente serviva un po' a fare le preventive, le marcature preventive, e con Agostino che faceva il centrocampista aggiunto. Non tanto il libero, prima maniera, dietro, faceva, però insomma voleva, il barone voleva che andasse anche in mezzo al campo a fare densità, ma soprattutto in cabina di regia a vedere quel gioco che a quel tipo di distanza, da quel tipo di distanza, da quel punto di vista, avrebbe fatto una differenza sostanziale, netta. Tante partite sono state risolte con il lancio millimetrico di Bartolomei per i piedi al volo di Bruno Conti. L'anno dello scudetto, tante partite sono state risolte così, tante partite sono state risolte dai calci anche da fermo, insomma, di Agostino, su punizione, anche calcio d'angolo, punizione a due, e quindi voglio dire, dagli assist. Era un giocatore formidabile, soprattutto intelligente, e soprattutto aveva un senso della squadra superiore a tutti.
Eh sì, io ci sono alcuni passi di questo libro, L'ultima partita, che appunto racconta un po' tutto di Bartolomei, anche, soprattutto anche i momenti calcistici. C'è una frase qua che mi ha colpito di Franco Tancredi, Stefano, grande portiere di quella Roma scudettata. Dice: alla fine di ogni partita, qualunque fosse stato il risultato per la Roma, ci chiamava tutti e portava la squadra al centro del campo per salutare il pubblico. Questo era un segno di grandissima maturità e rispetto per la gente che pagava il biglietto per venire a vedere la Roma.
No, questo senso della comunità. Era massa aristocrazia, Agostino. Quello che ti ho detto, capo del governo e sindacato.
Certo.
Agostino aveva...
È vero che si batteva anche per voi? Cioè, cioè per la squadra? Andava dal presidente a...
Sì, sì. E io che ero il piccolo ragazzino che stava lì, c'era qualcosina, avanzava. E ha detto però, tu sei, però era giusto, cioè faceva tutte le cose secondo me corrette.
Ma era tosto però, vero? Uno anche con i compagni, non era uno che faceva far passare
sofferto,
le cose.
Tu l'avresti sofferto molto.
Uno tosto, vero? Uno...
Sì, adesso a parte le battute. Insomma,
ma ti intimoriva anche... un po' a te?
Sì, molto. All'inizio sì, poi voglio dire, poi...
Dopo c'era...
No, no, sempre. No, ecco, lui, secondo me, ecco, il gesto che ricordava Franco, cioè di salutare la squadra. Adesso lo fanno parecchio. Lo istituì, non so, ma Agostino voleva proprio che si facesse questa cosa.
No, sai perché
qui.
Mi ha colpito? Perché adesso,
è una forma
adesso
di
lo fanno
nei confronti del tifoso. Perché Agostino è stato tifoso anche da ragazzo.
E quindi...
Però ripeto, massa aristocrazia, perché poi alla fine ci deve essere un distinguo, una netta.
Certo.
Cioè tu non puoi ragionare tifoso se sei un, se giochi a calcio.
Certo.
Adesso tutte, se no c'è un'ipocrisia di fondo. Poi ci sono i tifosi che si affezionano più a un calciatore o un altro.
È chiaro.
Bruno Conti, per esempio, vivono bene tutti. Agostino pure, però insomma Bruno era l'idolo, no, della tifoseria allora.
Certo. No, sai perché mi ha colpito questo passaggio di Franco Tancredi? Perché adesso è vero quello che dici tu, che è un gesto molto diffuso, però questo gesto spesso lo vedi fare, lo portano verso la curva, invece il fatto di portarli al centro del campo...
Ma non era un gesto di ruffiano.
Era come
era
dire tutto
di
il pubblico. Sì,
sì
però
esatto.
Tu, cioè al centro, tutto. Noi siamo al centro, siamo per tutti, per no? Tutto. Non per un settore. Questo
esatto.
mi ha colpito questo passaggio sì. Per questo motivo. Allora, ti faccio sentire un altro contributo di un altro grande calciatore che ha un tratto di storia importantissimo con il Milan. Sto parlando di Filippo Galli, che incrocia nell'84 Agostino Di Bartolomei, e Filippo Galli ci teneva tantissimo a lasciarci questo messaggio in questa occasione.
Ho avuto la fortuna di giocare con Agostino Di Bartolomei nei primi anni 80. Io ero un ragazzino che si affacciava alla Serie A, al professionismo, proprio in quegli anni. Agostino era già un giocatore affermato, veniva dalla Roma, aveva già vinto tanto, e per me è stato sicuramente un punto di riferimento, una persona chiusa se vogliamo, ma anche molto sensibile, che sapeva arrivare al cuore delle persone, soprattutto di noi giovani. E forse questa sensibilità, questa fragilità che però lui sapeva nascondere molto bene, può averlo portato in qualche modo a compiere quel gesto tragico che insomma credo che abbia segnato tutti coloro che sono stati vicini ad Agostino. Un abbraccio forte, Ago, ovunque tu sia, e grazie per tutto quello che hai fatto per me e per noi. Ciao, Ago.
Mi ha colpito questa testimonianza, Stefano, perché un po' la ricollego alla tua. Lui giovanissimo,
ma no,
vedi...
Ma Filippo poi hai visto che finale? Sì. Persona straordinaria, Filippo, vera. Intelligente, sensibile.
Però anche lui molto giovane come te, ed era rimasto subito affascinato da questa figura,
sì,
no?
Perché era. L'ho definita prima. Poi ognuno di noi ha il modo di ricordarlo. Io non posso, ecco, Roberto Scarnecchia ci ha giocato 5 anni, altri ci hanno Pruzzo ha ricordato e fa parte della mia vita. È giusto. Io ci ho avuto, poi a Cesena ce l'ho riavuto. Ma sono stati due anni, un anno e mezzo, mi allenavo, poi dopo stabilmente l'anno della Coppa dei Campioni stavo con loro, ma insomma era una mascotte, facevo la spola tra giovani, però l'ho conosciuto,
certo,
c'era diventato un suo amico, ma inspiegabilmente, infatti, però poi dopo però c'aveva della simpatia.
E
non
quando
so,
l'hai rivisto a Cesena?
Mi piace ricordarlo, perché come ha detto Filippo, no, comunque tu sia un... Cioè poi Luca lo sa, lo vedevo che era piccolo, cioè aveva proprio una simpatia nei miei confronti, Agostino. Guarda che è difficile, quindi
certo.
ho fatto una conquista straordinaria. Cioè. Poi c'era sto stile eccezionale.
C'aveva un tiro che era una roba micidiale. era una cosa incredibile, era una potenza quando tirava. E poi Stefano, io mi ricordo, ero ragazzino, mi ricordo anche queste sue, io le chiamavo le sventagliate.
Sventagliate,
no? Cioè alzava la testa, sto pallone lo faceva arrivare a Bruno Conti o a Nela che spingeva quando partiva, insomma, quindi aveva anche una
poi
precisione.
C'era questa apertura di esterno destro.
Che era una roba...
C'era esterno, ogni tanto la tagliava la palla. La colpiva in ogni maniera. E poi mi diceva quando si ragazzi a fine partita c'era Lidlma che
che rapporto aveva con Lidlma?
No, era il figlio, era il suo prediletto, la sua guida.
Tant'è che se l'è portato anche al Milan, no? Dopo quando lui va al Milan lo vuole.
Il punto del braccio, diciamo così, di quella Roma non era Falcao, era Agostino.
Quindi il vero leader era lui?
No, il vero leader era l'allenatore, cioè tutti i segreti che sapeva lì, poi lui non faceva sapere, ma lui era lì.
Lui con Falcao non aveva un ottimo rapporto.
Ma non è neanche vero, se romanzato questa cosa qua, sono rivalità che servono, Marco.
Certo.
Se no le grandi squadre non esisteranno mai, non è vero che non sia, si rispettavano, e poi in campo uno per tutti, tutti per uno, se no alla fine non vai fino in fondo, non vinci uno scudetto, non arrivi alla finale di Coppa dei Campioni, non fai certo. Il ciclo fantastico. Però, ripeto, il rapporto Lidlma di Bartolomei, Agostino era Lidlma, capito? Cioè sapeva tutto, poi per maschera
era quasi la sua continuazione,
certo,
diciamo così.
Il barone, che la vedeva lunga, era un maestro, diceva Agostino sa trattare, diplomare, perché lui era una specie di politico, C'era una mente.
E con Viola che rapporto aveva?
Questa cosa che era capo del governo e sindacalista col presidente
non era facile
poi fare tutto, no?
Sì e quindi
c'è una grande personalità e regia del confronto soprattutto con un uomo che era più grande di lui, perché insomma vedi, guarda che faccia, era straordinario, sembrava molto più vecchio dell'età che
aveva. È vero. Anche un po' attore come viso d'attore.
Sì, però c'era questo sguardo, vedi, fisionomica dell'antico romano, tu li metti una.
È vero, verissimo. Senti Stefano, tu l'hai conosciuto, ma ci sono poi stati dei ragazzi che sono diventati calciatori nella Roma che sono cresciuti un po' con l'idolo Agostino Di Bartolomei. A questo proposito ci racconta qualcosa Petruzzi, che nell'88 arriva a Roma, molti anni dopo, però aveva questo riferimento come calciatore. Sentiamo il suo racconto.
Fabio Petruzzi, se ti dico Agostino Di Bartolomei.
Mi fa piangere. Se mi dici Agostino Di Bartolomei mi fai emozionare. È stato l'idolo mio da quando ero bambino. Pensa, mia madre dice perché non mi hai chiamato Agostino? Pensa di quando ero bambino. Per me Agostino è stato la Roma, è stato tutto. È stato il capitano di quella mia Roma. Ti ho visto per la prima volta allo stadio, un uomo straordinario, una persona mi ha sempre dato la sensazione, io poi l'ho vissuto da bambino, poi l'ho vissuto a Trigoria, col settore giovanile, poi l'ho vissuto perché mi avvicinavo spesso ad allenarmi con i grandi e mi ha sempre dato una sensazione di un uomo vero, uno con poche parole si faceva rispettare da tutti. Ho sempre apprezzato questo suo essere capitano in silenzio, essere amato da tutti in silenzio. Per me Agostino è stato veramente... Si parlava di Falcao, di Bruno, di Roberto, di Nela, di Maldera, per carità, tutti i giocatori straordinari. Ma io per Agostino ho sempre avuto un amore vero. Poi io giocavo da bambino da centrocampo, poi sono stato trasformato in difensore. Un po' come è stata la carriera calcistica di Agostino, no? Grande centrocampista, leader, poi spostato dietro. Se mi dice Agostino mi fa piangere, mi fa pensare tanto.
Tecnicamente che cosa ti piaceva di lui?
L'eleganza. Io penso che... quello è stato un ruolo che io ho sempre ammirato da bambino, quel ruolo di libero centrocampista, giocare a testa alta. E sono cresciuto con... Cruyff era ancora piccolino, però poi... Kroll, Di Bartolomei, a Gaetano Scirea, sono quei giocatori lì che erano i liberi in tempo, no? Che però uscivano col pallone tra i piedi, testa alta, e poi Agostino aveva un calcio che era straordinario. Cambio di gioco, tiro in porta, giocatore straordinario per un uomo bellissimo veramente.
Ti chiedo l'ultima, quando arrivò quella tragica notizia, che cosa hai pensato?
tornavo con la mia famiglia in crociera, eravamo sulla nave, appena arrivata la notizia sono andato da solo a piangere, in chiuso, perché era un pezzo della mia Roma, un pezzo della gioventù, di quando ero bambino, che non c'era più. E, conoscendo quell'uomo, conoscendolo non proprio da vicino, ma vedendolo tutti i giorni, sapendo che persona che era, veramente mi ha fatto molto male.
Ti sei mai chiesto perché?
No, e non me lo voglio chiedere, perché ho ricordo di Agostino, che sarà sempre quello, e nessuno potrà mai, niente nessuno potrà mai cancellare tutto quello che ho visto da Agostino.
Stefano, non ti ho chiesto una cosa e approfitto adesso. Sono passati 30 anni. 30 anni fa, quando arrivò quella notizia, tu come l'hai appresa? Te lo ricordi? Hai un flash?
Beh, sì. Molto, tutto molto brutto. Però, Marco, io ti posso dire una cosa, non lo so. Io so solo che ha creato tanto dolore a Luca, alla famiglia. Ho pensato a questo io. Non ho pensato...
Ai familiari.
Perché poi si scivola una retorica. Io capisco, ed è bello ricordarlo, e hai fatto bene a interrogare tutti quanti sul perché del gesto. Lo sa soltanto Agostino, forse Luca, forse la moglie. Ma forse.
Sai perché?
Questo è un atto estremo. Gli atti estremi mi hanno detto, ma perché? Ma l'ho visto... Sai, poi si dice dopo. Ma l'ho visto... Ma no, è un attimo. Un attimo, chissà che cosa gli è passato per la mente. Magari voleva fare un atto, non sappiamo tante vicende private, ecco perché queste, noi siamo troppo piccoli per raccontare una storia di un uomo, lasciamo perdere. Bartolomeo,
certo.
Anche sui fatti di Crona, un suicidio, e che ne sappiamo noi? Perché lo ha fatto? È un atto di codardia, di coraggio? Non lo so, amava follemente la vita così, io non so quello che... Poi non so che cosa sia successo, ti ho dato la mia interpretazione, com'è.
No,
ma può essere sbagliata, può essere condivisibile o meno, può piacere o meno, però è quello che avverto, sono sensazioni, sono cose
aperte.
Cioè, secondo me Agostino ha deciso di spegnere definitivamente Di Bartolomei, perché magari il secondo tempo, per una serie di motivi che non conosciamo,
non riusciva ad affrontare quel secondo tempo.
Non c'era più il grip.
Guarda, siamo arrivati quasi in conclusione di questo viaggio, c'è un ultimo contributo che ci tengo tanto, ma ci vado tra pochissimo. L'ultimo, voglio chiedere solo questo, il calcio gli ha riconosciuto il giusto spazio a questo calciatore? Cioè pensi che sia stato...
Te dici dopo carriera?
Sì, poteva...
Era una personalità impegnativa. E non so se questo si può legare poi alla sua figlia, cioè nel senso che poi per entrare in un altro campo, Marco, insomma, il post calcio per un calciatore è la parte più difficile, il secondo tempo è piuttosto del primo, molto piuttosto. E allora là, che ti dico, ognuno di noi ha la propria piccola esperienza, più grande, più piccola, media,
certo.
Ma la vita va vissuta e va affrontata con tutto quello che esce fuori dalla vita. Ripeto, un caro amico, ultimamente ci siamo visti, non facciamo il nome, le cose, e sono condivido con la frase che mi ha detto Stefano, un attimo, se tu capisci che può essere un attimo, tutto, vivi sereno. Quell'attimo può essere o a favore
o a sfavore.
O a sfavore.
Voglio concludere con questo contributo di un grandissimo giocatore che non era della Roma, anzi era della Lazio, e quindi parliamo di derby. Però mi ha colpito tantissimo questo passaggio, Stefano, sto parlando di Bruno Giordano, grande attaccante della Lazio, e ci sono anche molte foto che ritraggono Giordano con Di Bartolomei in spiaggia, al mare, quindi c'era un rapporto di amicizia al di là dell'appartenenza, no, delle due...
Amicizia vera.
Amicizia vera. Mi ha mandato un messaggio molto, molto breve, ma intenso, ce lo sentiamo insieme.
Ciao Ago. Tu con quei capelli neri, 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 quante volte ci siamo abbracciati? Che avrei voluto abbracciarti fino a quando e vederti soprattutto con i capelli bianchi, bianchi, bianchi. Mi manchi tanto, e per cui questo è il minimo che potevo fare. 30 anni sono tanti, ma mi sembra ieri veramente che purtroppo ci hai lasciato, E quindi niente, ti prometto che al più presto verrò a trovarti e a portarti due fiori, uno giallo e uno rosso.
Stefano, mi ha colpito questo video.
Bruno lo conosciamo, gli vogliamo bene, anche perché è sempre stato vero Bruno.
Sì, c'era un rapporto di amicizia.
C'era un rapporto di amicizia, non posso dire altro, ma so tante cose, perché Bruno è un amico e mi ha raccontato delle cose straordinarie che se tutti i tifosi della Roma e della Lazio le sapevano, cioè voglio dire, almeno il calcio sarebbe migliore di quello che è.
Forse c'era un rapporto diverso prima tra i calciatori di Roma
ma
e Lazio.
Ma io credo che voglio dire, Marco, che ti devo dire, cioè... Noi siamo della generazione 10 anni di meno rispetto a Bruno, no? E ad Agostino. Non so se sia migliorato o peggiorato, però io so delle cose di questa amicizia vera, bella, e che nessuno ha mai saputo fino in fondo nel dettaglio, però abbiamo sentito le parole di Bruno, no? Sono due simboli delle rispettive squadre. E allora come la mettiamo? Cioè,
è vero.
Diamoci una calmata, perché...
Assolutamente, no. Un bel messaggio. Stefano, siamo arrivati proprio alla fine, io voglio mettere l'ultima foto qui alle nostre spalle, questo riconoscimento bellissimo della curva sud, è apparso durante la partita con il Torino, se non erro, per salutare proprio Agostino. Niente parole, solo un posto in fondo al cuore, ciao Ago, e poi ciao Ago, unico eterno capitano, con la maglia numero 10, perché lui indossava quella maglia. Grande rapporto con i tifosi che salutavano così il loro capitano.
Eh sì, bella dedica, perché su niente parole, non era uno di grandi...
Esatto.
Però era uno che quando parlava, gli piaceva parlare, esporsi anche bene, ci teneva l'eloquio, la dialettica, il sapere...
Parlava anche molto, sì, con sì, molta cultura.
Ricercava un po' i termini, era un po' una sua fissazione, però quando parlava... Non diceva mai cose banali.
Allora Stefano, noi usciamo da questa storia, usciamo fuori, lasciamo questa curva con questa immagine e con le parole del figlio Luca Di Bartolomei. Perché papà, io non ci ho mai creduto e non voglio crederci che in quell'attimo, estraneo all'intelletto, hai pensato a una sconfitta in quella stupidissima partita di calcio. Di fronte alla grandezza di una vita umana, all'amore di una moglie e di due figli, infatti, cosa era quella se non una stupidissima partita di calcio? E pensare che la sera siamo stati tutti insieme a casa, tra cugini e amici, stretti a mangiare insieme, senza che nessuno si accorgesse di nulla, mentre quella sensazione lieve di malessere ti stritolava. Ma non penso che ci saremmo potuti accorgere di nulla, papà. Con noi sei stato fino all'ultimo istante lo stesso di sempre. Non chiuso, no orso come ti vedevano gli altri, quelli che non ti conoscevano, quelli che ti avevano cucito addosso un personaggio che non ti apparteneva. Non fiero, non superbo, solo riservato. Con noi eri solo Ago, innamorato, dolce, caciarone e ironico. L'Ago di sempre, quello che accantonava l'aria seria del ragazzo cresciuto in fretta, precocemente, vecchio, e buttava le micce nel cammino per spaventare nonno. Quello delle domeniche in barca per andare a pesca, dei pomeriggi su un campo alla periferia del calcio per insegnare ai ragazzini gli schemi e dirgli che serietà e talento contano alla stessa maniera. Quello che veniva a svegliarmi tutte le mattine per vedere i TG delle 7 e che poi, partendo per andare al lavoro con Gianmarco, mi portava a scuola. Quello che durante la settimana aveva sempre dei fiori per Marisa e che quando tornava a casa aveva per lei il primo bacio. Quello che, nonostante tutta la mia incazzatura e tutto il vuoto che mi hai lasciato dentro, riesco sempre a perdonare perché ho conosciuto tutto il suo amore. Mi manchi, Ago. Ecco. Volevo solo dirtelo ancora una volta, Luca.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.